Una famosa leggenda narra che un giorno, mentre Isaac Newton era in giardino a meditare, una mela cadde vicino a lui. L'osservazione di questo semplice evento casuale portò a una delle scoperte di maggiore rilievo della fisica moderna, quella che oggi conosciamo come legge della gravitazione universale. E questo evento può sembrare davvero poco attinente rispetto alla psicologia sociale, ma ci serve a spiegare come l'osservazione di un fenomeno totalmente casuale può portare allo sviluppo di una teoria scientifica. Circa due secoli dopo l'episodio della mela di Newton, un altro evento apparentemente casuale colpì l'attenzione di uno psicologo americano di nome Norman Triplett. Questo psicologo, mentre stava osservando una gara di ciclismo, ebbe un'intuizione che portò alla pubblicazione di quello che molti considerano essere il primo esperimento nel campo della psicologia sociale. Io sono Giovanni Telesca e questo è The Social Mind, un podcast che parla dei processi sociali e cerca di dare risposte complesse a domande semplici. Vi è sicuramente capitato di osservare dal vivo o in televisione una gara di ciclismo simile a quella che Norman Triplett stava osservando nel 1898. Triplett notò che durante la gara il comportamento dei ciclisti cambiava a seconda della situazione. Quando questi erano in gruppo, pedalavano più velocemente rispetto a quando si staccavano dallo stesso e iniziavano a pedalare da soli. Infatti, da soli i ciclisti erano più lenti. Per indagare se questo fosse un fatto casuale, Triplett reclutò alcuni adolescenti e chiese loro di svolgere un semplice compito. Dovevano riavvolgere il filo di una canna da pesca il più velocemente possibile. Triplett chiese loro di fare 6 tentativi, 3 da soli e 3 in un gruppo con altri adolescenti. Effettivamente scoprì che quando le ragazze di ragazzi svolgevano il compito in un gruppo, essi erano più veloci nel riavvolgere il filo della canna da pesca. Questa intuizione portò a quella che oggi viene chiamata teoria della facilitazione sociale, per cui svolgere alcuni compiti in piccoli gruppi porta a una maggiore produttività rispetto a quando questi compiti vengono svolti singolarmente. Va detto che Triplett non si definiva uno psicologo sociale e non era nemmeno interessato a quelle che erano le implicazioni sociali della scoperta. Questo perché la psicologia sociale di fatto non era ancora nata ufficialmente. Infatti, secondo molti studiosi, bisogna aspettare il 1924, quindi 26 anni dopo l'esperimento di Triplett, per sancire ufficialmente la data di nascita della psicologia sociale. Infatti, in quell'anno, un altro psicologo americano di nome Floyd Allport scrisse un libro dal titolo Psicologia sociale, in cui definì per la prima volta questa disciplina come lo studio dei comportamenti messi in atto in risposta ad uno stimolo sociale o che hanno un significato sociale. Fino a questo punto, tuttavia, pur destando un modesto interesse, la psicologia sociale non aveva ancora preso il sopravvento. Lo sviluppo maggiore della disciplina è legato agli avvenimenti storici che hanno caratterizzato prima l'Europa e poi tutto il mondo a partire dagli anni 20 e fino agli anni 50 del secolo scorso. E sto chiaramente parlando dell'avvento del nazismo e dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Un famoso psicologo sociale del tempo, Darwin Cartwright, scrisse in modo abbastanza provocatorio che Adolf Hitler fu una delle persone che hanno maggiormente contribuito allo sviluppo della disciplina. E questa affermazione, seppur molto esagerata, è di fatto reale e vale non solo per la psicologia sociale, ma anche per tante altre discipline scientifiche. Infatti, le politiche di segregazione razziale promosse dal nazismo fecero in modo che un gran numero di studiosi di origine ebrea si trasferisse dall'Europa al Nord America per sfuggire alla cattura, e questo diede un grande impulso allo studio di alcuni fenomeni sociali. Ma non solo. Il fatto di dover giustificare alla popolazione americana una guerra in cui fino ad un certo punto gli Stati Uniti non erano stati coinvolti, o comunque non erano stati coinvolti sul fronte europeo, diede anche la spinta e il finanziamento da parte dell'esercito americano a numerosi studi per capire quale fosse l'impatto dei filmati propagandistici sul morale dei soldati al fronte, ma anche sulla popolazione americana. Forse però l'avvenimento storico più importante legato alla psicologia sociale riguarda proprio la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando venne alla luce l'efferatezza dell'Olocausto. Ed è proprio nel tentativo di rispondere alla domanda come è possibile che gli esseri umani siano stati in grado di commettere una tale atrocità che nascono tantissimi studi su temi, tra l'altro molto attuali, come l'aggressività, i pregiudizi, la discriminazione, l'obbedienza all'autorità, eccetera. Il tentativo di rispondere a questa domanda e di evitare o trovare il modo di evitare che tali eventi si ripetano rimane ancora oggi uno dei temi maggiormente studiati in psicologia sociale. Tuttavia, negli ultimi 30 anni la psicologia sociale si è posta di fronte a nuove sfide, per esempio quella di capire come i fenomeni sociali sono interpretati dal cervello, dando vita alle cosiddette neuroscienze sociali, oppure cercare di studiare come alcuni fenomeni sono influenzati dalla cultura di cui siamo parte, ponendo l'attenzione a contesti culturali che da sempre sono sottorappresentati all'interno delle ricerche e della comunità accademica, come ad esempio gli stati sudamericani o gli stati del sud-est asiatico, oppure ancora cercare di capire in che modo è possibile adottare comportamenti etici e legati al rispetto dell'ambiente, oppure ancora come rispondere al crescente numero di fake news e teorie cospirazioniste che inquinano il mondo dell'informazione, cambiando il modo in cui le persone interpretano la realtà e compiono scelte politiche. Che poi, se ci pensate, è tutto un circolo, perché anche quest'ultimo tema, che forse è il più recente in ordine temporale, ovvero come la manipolazione delle informazioni può avere un'influenza sulle scelte che fanno le persone e su come esse si comportano, è molto collegato alla domanda principale, a cui da anni si tenta di dare una risposta per cercare di capire come fare in modo che tra gli esseri umani non ci siano più conflitti, atrocità e crudeltà come quelle che hanno caratterizzato lo scorso secolo. In ogni caso, avremo modo di parlare meglio di questi temi nelle prossime puntate del podcast. Intanto per oggi abbiamo risposto al quesito come è nata la psicologia sociale. E prima di salutarvi non mi resta che dirvi che se volete contattarmi potete scrivere a thesocialmind@giovannitresca.net oppure seguire la pagina Instagram thesocialmind_podcast. E con questo vi saluto e ci risentiamo nella prossima puntata.